benvenuto a tutti gli ascoltatori di Cinema Cities. Io sono Francesco, sono in regia questa volta con un po' di ospiti. Infatti negli studi c'è Marco Triolo che mi accompagnerà per tutta la puntata. Parleremo insieme della città di oggi che è Mosca, quindi preparatevi. L'abbiamo scelta non per forza perché l'anniversario della rivoluzione nel 1917 è stato da poco, però sicuramente qualche indizio ce l'ha dato anche questa ricorrenza. Alla regia c'è Silvia Taracchini, la mia validissima, valente e super paziente collaboratrice, che giustamente mi ricorda di ricordare a voi ascoltatori di mettere like alla pagina di Popcorn @popcorn su Facebook. E vi ricordo anche che potete scriverci direttamente alla pagina oppure alla mail di Fuori Aula Network e di visitare il sito www.fuoriaulanetwork.net, dove potete trovare e scaricare tutti i nostri podcast di Cinema Cities Italia, di cui si occupa Silvia, e anche di Cinema Cities Esterofilia, di cui mi occupo io. Allora, la città di cui parliamo oggi è Mosca, in realtà andrebbe detto Moskva, giusto Valerian, perché abbiamo degli ascoltatori qui. Abbiamo degli ascoltatori incredibile. Ci sono Valerian e Stesi che sono venuti a trovarci e ci fa molto piacere. Siamo un po' strettini negli studi, però comunque, insomma, non importa. È la capitale appunto della Russia, è stata la capitale dell'Unione Sovietica, ma anche del Granducato di Mosca, il regno degli zar di Moscovia, dell'Impero Russo, fino al 1713. Insomma, è la sede del Cremlino, la sede del governo russo. Non parleremo di troll russi e di Putin, o ne parleremo, chi lo sa, dipende da quando ci oscurerà appunto l'oligarca russo. Comunque, in ogni caso, Mosca è una città bellissima, è piena di parchi, è la città più piena di alberi e di verde che c'è in assoluto, però vogliamo esplorare dal punto di vista cinematografico, vogliamo darvi un'idea in più possibile completa di tutte le sfaccettature che la città di Mosca ha avuto nel cinema, e vogliamo cominciare con la forza bruta del peggior cinema occidentale possibile, vero Marco Triolo?
Beh, insomma, peggiore è una brutta parola, dai.
No, peggiore, parlavo, si era impossessata di me lo spirito, certo, del patriarca del cinema d'essé, quale
senso,
non sono.
Maledetti americani, sì.
Ecco.
Beh, certo.
Allora, che film hai trovato tu di cui volevi parlarci? Perché io volevo cominciare con un audio, farvi sentire un audio particolarmente evocativo. Io ti spiace. Ecco, queste parole probabilmente possono commuovere, possono esaltare. Io però vorrei concentrarmi su, almeno io, un dettaglio particolare, cioè lo sguardo di Sly, di Sylvester Stallone, mentre Dolph Lundgren pronuncia queste parole.
Beh, è un momento chiave nella storia dei rapporti fra Russia e Stati Uniti al cinema. Ma tra l'altro c'è anche da dire che in originale non è "ti spiezzo in due", ma "I must break you", cioè "devo spezzarti", come se fosse un diktat dello Stato, no?
Quindi sì,
l'Unione Sovietica che deve imporsi nella corsa contro gli Stati Uniti.
Dolph Lundgren interpretava Ivan Drago, tra l'altro il pugile che aveva ucciso Apollo Creed, ex rivale, grande amico di Rocky Balboa. Sì, sicuramente la tensione anche politica dello scontro si sentiva, ecco, certo. Quello è la parte più bella, la riconciliazione finale con Rocky che dice "stiamo tutti insieme". Può essere premonitrice, perché siamo nell'85, ricordiamolo, esatto. Rocky 4 è del 1985.
Ti dirò, secondo me il messaggio poi alla fine del film era proprio quello, no? Quello di trovare dei simboli comuni, di trovare un terreno comune. Poi, vabbè, fatalità, questo simbolo comune era americano. Però comunque l'idea che potesse trionfare la persona più che lo Stato, no? Quindi alla fine, sì, Rocky vince e conquista anche il pubblico, perché dimostra di essere una persona singola, quindi il punto di vista ovviamente americano, individualista, che ha raggiunto il massimo e che riesce anche a sconfiggere l'intera nazione sovietica, non tanto Ivan Drago.
E infatti, tra l'altro, il film ricrea alcune ambientazioni in Russia, non diciamo, non è andato a girare in Russia, non era ancora quel periodo, Infatti nel Wyoming hanno ricreato alcune zone della gelida e fredda patria russa.
Esatto.
Non c'era stato altro metodo. Invece un altro film successivo è stato, e stiamo sempre nello stesso genere, nella stessa storia del cinema, che è Red Heat, ovvero Danko. È il primo film che è stato girato a Mosca. La location più riconoscibile in assoluto è la Piazza Rossa, appunto, che è questa enorme distesa, enorme piazza dove c'è anche il Cremlino al centro della capitale, ed è in effetti il primo film che ha anche parecchie curiosità, tra l'altro un film di Walter Hill del 1988, Danko, con Jim Belushi e Arnold Schwarzenegger come protagonisti. Schwarz in questo caso interpreta un agente segreto, una spia russa che deve collaborare con un collega americano, però
appunto sì, è il classico buddy cop all'americana, però con appunto la variante della collaborazione fra due nazioni che fino a poco tempo prima erano stati nemici giurati. È ambientato a New York la maggior parte del film, però è interessante appunto perché c'è questo inizio in cui si mostra effettivamente la vera Piazza Rossa,
ecco. E si rivela un po' lo scongelamento, una piazza che finora avevamo visto solo in film sovietici, qui invece la possiamo, o in film francesi, la possiamo vedere anche in un film americano.
E tra l'altro Walter Hill gli aveva detto di studiarsi,
di perdere 4,5 kg, anche 10 libbre,
certo, incredibile.
Solo 10, cioè a Schwarzi che differenza fa che gli togli 4,5 kg? Non si sa, un alluce praticamente, peserà 4,5 kg, però a quanto pare doveva perdere dei chili, e soprattutto gli ha detto di studiare bene la recitazione, però studiare la recitazione, diciamo, di chi? Di chi è che gli aveva detto?
Di Greta Garbo.
Ecco, e allora io mi immagino Arnold Schwarzenegger che si studia attentamente durante una sessione di palestra, in cui però deve perdere 4,5 kg, quindi una palestra, diciamo, leggera, che si vede Ninochka con Greta Garbo.
Io ti dirò,
surreale.
Mi sono immaginato tutt'altra scena, me lo sono immaginato seduto nella sua villa a Los Angeles con la copertina che si guarda Greta Garbo, si guarda Ninochka su un televisore di quelli belli grandi che c'erano però negli anni 80, e magari commentando anche tipo "This is interesting" o qualcosa del genere.
Ma infatti l'accento di Schwarzi lo amiamo, grazie Schwarzi per il tuo accento austriaco, sempre molto, va bene, molto accentuato. E tra l'altro però un'altra piccola curiosità, torniamo a Dolph Lundgren, perché io ti spiezzo in due, è veramente una battuta diventata leggendaria, simbolo di un paese, ma tu l'hai anche conosciuto di persona, no?
Sì, mi è capitato di intervistarlo qualche anno fa, un paio d'anni fa, sì.
Però lui ti ha spiegato una cosa particolare, cos'è? Cioè lui l'ha imparata sta frase?
Lui ha imparato la frase in italiano, lui ha imparato a dire "io ti spiezzo in due".
Cioè, fantastico, sì. Adesso non so.
Perché a forza di venire in Italia, a forza di venire a farsi, non so, dei giri in Italia, con tutta la gente che lo fermava per stare, diceva "ehi, io ti spiezzo in due", si è imparata.
Se l'ha imparata.
Ed è bravo a dirla anche.
Ma la pronuncia bene?
Sì, assolutamente.
Caspita. Peccato che tu non l'abbia registrato.
Da qualche parte credo che la registrazione ci sia, solo che se l'avessi saputo in anticipo te l'avrei portata qui.
Oh mio Dio, e non l'hai portata! No, va bene, allora, piangendo, lasciamo questa prima parte di puntata e ascoltiamoci una canzone evocativa rispetto a quello di cui abbiamo appena parlato. Vero Silvia? Questa era Eye of the Tiger, ovviamente la riconoscerete, forse l'abbiamo anche già fatta sentire in qualche puntata precedente, ma non ricordo di preciso, dopo devo chiedere conferma a Silvia, la mia regista. Bene, adesso saltiamo di parecchio e spostiamoci su un altro cinema completamente diverso rispetto a quello di cui abbiamo parlato e parliamo di Dziga Vertov. Sì, infatti il grandissimo regista sovietico, autore di capolavori come Cineocchio, ha realizzato uno dei suoi film più importanti interamente a Mosca, è un ode quasi a Mosca e a un cinema documentario di grande impatto visivo nel quale l'obiettivo della sua macchina da presa si sposta e segue la vita pulsante di una città di cui vediamo l'architettura, di cui vediamo le strade, di cui vediamo la struttura da molto lontano, con dei campi lunghissimi, dei campi lunghi, e poi fino al più piccolo dettaglio. Una realtà che non pone nessun tipo di filtro su nulla. Vediamo un bambino che nasce, vediamo un incidente, una persona ferita che si accascia per terra, vediamo l'interno di alcune fabbriche, vediamo un aereo che sta per iniziare a volare al primo rodaggio. È veramente un'odissea estremamente realistica e veramente molto coinvolgente. Dziga Vertov è uno dei maestri del cinema sovietico. Il film L'uomo con la macchina da presa è del 1929, il Cineocchio, che comunque era stato girato con uno spirito critico molto simile, era un film di qualche anno prima, di 5 anni prima, del 1924. E il film è completamente ambientato a Mosca, una Mosca di cui possiamo vedere, e questo ha un valore quasi come se fosse un documento storico, anzi lo è in un certo senso un documento storico-artistico. E vediamo Mosca appunto nella sua città, nelle sue strade, nella vita quotidiana. Ci sono persone che girano in bici, persone che vanno al lavoro, che camminano, sguardi sfuggenti, a volte sguardi leggermente diffidenti nei confronti di un mezzo, nei confronti della macchina da presa che ancora non conoscono benissimo, che magari non la guardano, che cercano di guardare altrove. Siamo, non dico agli inizi del mezzo, però agli esordi anche di un percorso, di una ricerca di linguaggio di un cinema russo post rivoluzione, e sicuramente Dziga Vertov è uno di quelli che ci è riuscito meglio a dare un'impronta e un percorso importante a un cinema del realismo, a un cinema che è strettamente collegato con la realtà, con la gente che poi abita i luoghi e con i luoghi stessi, una grande attenzione ai luoghi, a come ci si sposta poi tra l'altro nella città di Mosca. Però non volevo poi tediarvi troppo con un lungo monologo su Dziga Vertov, e quindi cerchiamo di alleggerire, dai, che sennò diventa troppo. E Dziga Vertov ha fatto un percorso, diciamo, diurno. Si conclude alla fine con alcune riprese di un locale notturno, un locale in cui si danza nell'uomo con la macchina da presa. Ma in realtà c'è anche chi, dopo molti anni, e possiamo anche dirlo non a quei livelli, molto peggio, ha rappresentato una Mosca prevalentemente notturna. Non dobbiamo impressionarci per il paragone, per l'accostamento sacrilego, direi, vero Marco?
No, certo che, come detto giustamente, non è che Timur Bekmambetov sia un grandissimo esponente del cinema russo,
direi di no.
Anche perché poi quando è arrivato in America ha fatto dei film abbastanza discutibili, però è curioso vedere come da una parte avevi Vertov, che era, o comunque un cinema russo che era assolutamente all'avanguardia, e dall'altra invece hai adesso gente come Bekmambetov che cerca di fare gli americani Tamarri in Russia, perché effettivamente lui ha fatto questi film che si chiamano Night Watch e Day Watch, che sono praticamente dei film di vampiri barra horror o quello che è, in cui hai le forze del bene, le forze del male, le forze della luce, le forze delle tenebre che si scontrano, le forze della luce e delle tenebre hanno raggiunto un accordo.
E infatti aspetta, ti interrompo un attimo, però sì, perché i film di cui stiamo parlando è I Guardiani della Notte.
I Guardiani,
no?
Della Notte.
In realtà sono due film.
I Guardiani della Notte e I Guardiani del Giorno. Night, esatto. Watch e Day Watch, appunto. Watch. È una duologia, sì. Bilogia.
Esatto, bilogia,
bilogia, in cui effettivamente hai questo scontro fra bene e male, luce e buio, in cui i guardiani della notte sono quelli che controllano le forze del bene di notte, e i guardiani del giorno sono quelli che
le tenebre di giorno,
sì, una cosa del genere.
È abbastanza complicato, però l'ambientazione è che si urbano. Vede è sì, appunto un fantasy urbano, ed è Mosca.
Mosca,
una Mosca notturna di cui possiamo notare anche una se vuoi, un suo aspetto meno patinato. Prima abbiamo parlato della Piazza Rossa, del Cremlino, quindi di una città architettonicamente molto bella, ricca di parchi, come per esempio il Gorky Park, da cui appunto Si è tratto l'omonimo film. Però la mosca che vediamo qui è una mosca invece fatta di architetture sovietiche, di palazzi imponenti, di strade desolate.
Sì, anche perché
non una mosca da cartolina, anzi una mosca estremamente respingente, come ci potremmo immaginare l'architettura di un paese dell'est Europa profondamente influenzato da quel tipo di stile, da quella sorta di fredda efficienza anche nel costruire questi grandi palazzi. Che in effetti è perfetto poi per il tema, per un fantasy urbano, come dici tu.
Chiaro, poi insomma mi pare ovvio che un autore russo non veda la Russia e non veda Mosca come la potrebbe vedere un autore straniero che arriva a Mosca e quindi vuole riprendere le cose che tutti conoscono. Ovviamente Danko riprende la Piazza Rossa anche perché aveva una valenza storica. Un russo riprende le zone brutte della città perché non gli interessa abbellirla. Però secondo me questo rientra anche un po' in una cosa che stanno cercando di fare anche gli americani o comunque gli stranieri in genere che vanno a girare adesso in Russia, ed è il fatto di vederla un po' come un luogo esotico però pericoloso, quindi non l'esotico da cartolina ma l'esotico dei quartieri notturni, della vita notturna, del pericolo, dei quartieri difficili, eccetera. C'è un po' questa tendenza.
Spesso infatti la percezione che noi stessi abbiamo dei luoghi deriva anche molto dal modo in cui vengono rappresentati, dalle immagini, e il cinema in questo caso ci veicola un'idea di paesaggio molto spesso. Effettivamente film ambientati a Gorky Park o commedie serene ambientate in Russia non ne ho viste molte. È vero che la Russia sta vivendo un periodo politico molto molto complicato, se vogliamo una transizione tra quella che poteva essere uno stato democratico a una sorta di nuova Unione Sovietica con a capo un oligarca, diciamo, che tiene abbastanza le redini della politica interna e anche estera a quanto pare. Però in ogni caso è vero, un film come per esempio parliamo di Gorky Park adesso, mm-hmm. Che dici? Tu
sì.
Che cosa diresti di una rappresentazione di questo tipo della città di Mosca?
Gorky Park secondo me rientra abbastanza in quel periodo di cui parlavamo prima, di quella sorta di disgelo o comunque la voglia di mostrare una maggiore compenetrazione forse fra l'Occidente e la Russia. Quindi
punti di contatto, vedere sì. Che cosa c'è di buono anche da questa parte.
Certo, esattamente, cioè mettersi un po' anche nel punto di vista dell'altro, no? Però è anche un film, perché ce ne sono diversi, in cui attori e registi e autori, insomma, occidentali o comunque americani interpretano i russi. Quindi c'è anche questo un po' questo cortocircuito,
esatto, con tutti i limiti di un'operazione che vuole apparentemente avvicinare,
chiaro,
a livello politico, insomma a livello di immagine dal punto di vista anche politico, però poi alla fine i contatti riescono a esserci, ma solo fino a un certo punto,
sì.
Tra Hollywood, quella che è stata Hollywood, il cinema americano, e poi Mosca e
comunque,
la Russia in generale.
Comunque è una cosa che va avanti ancora adesso quella lì, perché per esempio mi viene in mente Child 44, che è un thriller, una storia di un serial killer,
esatto,
prodotto da Ridley Scott,
con Tom Hardy,
Gary Oldman.
Sì,
in cui addirittura si racconta una storia che ha più radici nel cinema americano, se vogliamo, cioè un'indagine su un serial killer di bambini in questo caso, ma comunque i film serial killer li fanno principalmente in America, ci sono poche eccezioni, però la si ambienta nella Russia di Stalin, cioè non c'è nemmeno più il bisogno di dire non so, parliamo di un periodo della storia della Russia che si avvicini di più a un'apertura nei confronti dell'America, quindi o il disgelo o comunque i tempi di oggi, ma addirittura siamo arrivati a un punto in cui ci si permette di fare un film prodotto in America che sia ambientato all'epoca del comunismo, perché siamo arrivati proprio a capire l'altro, se vogliamo, però lo si fa con i mezzi occidentali, con gli attori occidentali che recitano in inglese e via dicendo.
Esatto, infatti poi i contatti, vogliamo poi parlare, gli attori russi come Dolph Lundgren, che hanno avuto successo anche negli Stati Uniti, beh, non sono moltissimi. Dai.
Attenzione, perché Dolph Lundgren è svedese.
È svedese?
Sì.
Ah, ecco.
Assolutamente sì.
Attenzione, scoop, però.
Non ha... Non,
il suo personaggio, però.
Però anche lì, se vogliamo, c'è un po' questo discorso che gli americani vedono il resto del mondo per aree, diciamo, quindi l'area... dell'Europa,
Europa-Russia,
e dell'est Europa in particolare, o del nord Europa, nord-est, eccetera, è un po' tutta uguale, quindi ti basta avere un attore biondo, alto, che parli con un accento strano. Peraltro Lundgren l'ha dovuto esagerare, perché parla un inglese americano pressoché perfetto, ma ti basta avere quello e per te è il russo, no? Come quando fanno i film ambientati in Italia ma li girano in Romania e te li guardi in lingua originale e senti gli attori romeni che parlano in italiano e sono terrificanti.
Ah, vedi. Allora, adesso facciamo una pausa, ascoltiamoci un'altra canzone e poi concludiamo la puntata, perché stiamo andando forse un po' troppo lunghi, vero Silvia?
Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. L'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicine alle finestre. Un giorno sulla prospettiva Nevsky, per caso vi incontrai Igor Stravinsky. E gli orinali messi sotto i letti per la notte, un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E gli orinali messi sotto i letti per la notte, un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E studiavamo chiusi in una stanza, la luce fioca di candele e lampade a petrolio. E quando si trattava di parlare, aspettavamo sempre con piacere. Maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire.
Questa l'avete riconosciuta, ma è la bellissima prospettiva Nevsky di Franco Battiato. Per concludere la puntata su Mosca, vogliamo parlarvi di Mosca non crede alle lacrime, un film del 1979 diretto da Vladimir Menchov, che tra l'altro nel 1981 ha vinto l'Oscar come miglior film straniero. È un film molto interessante, ambientato a Mosca negli anni 60, anzi in particolare dal 1958 al 1960. E Mosca in quell'epoca è una città in grande fermento culturale, e però vi farò riassumere la trama dal mio collega Marco Triolo.
Ma si tratta della storia di tre donne, Katia, Ludmilla e Tonia, se non sbaglio, giusto?
Giusto.
E delle loro vite nella Mosca dell'epoca, quindi insomma,
preciso ed essenziale, grazie.
Più o meno, no?
È stato molto specifico. Molto
avevi
bene.
Detto che non sapevi di storie, non so, di commedie o comunque storie più o meno sentimentali ambientate a Mosca, ma in realtà questo qua è un esempio, forse.
E infatti, questo qua è un esempio calzante. E diciamo tra l'altro che una delle location in cui è stato girato questo film è la biblioteca centrale, che è uno dei posti tra l'altro più belli, se siete bibliofili come me, ma anche se non lo siete dal punto di vista architettonico, è una delle biblioteche tra l'altro più importanti del mondo, è stata chiamata Biblioteca Lenin durante l'Unione Sovietica, e tra l'altro è presente uno scorcio di questa biblioteca anche in un film italiano, se non sbaglio, il film 10 inverni. Che è ambientato ed è una coproduzione italo-russa tra Venezia e Mosca, e c'è un piccolo scorcio in cui si vede Isabella Aragonese, che è la protagonista, attrice siciliana molto molto bella, molto molto brava, che è una studentessa appunto di slavistica di Venezia, che va a fare un Erasmus, se posso chiamare così, in Russia, e si vede un pezzo in cui lei sta studiando alla biblioteca centrale. È stata fondata tra l'altro o costituita originalmente a Pietroburgo nel 1828, poi viene trasferita a Mosca nel 1861, e è una delle più grandi del mondo, ha un milione di volumi già nel 1925, che sono aumentati poi fino ad oggi, nel 1980 sappiamo che ospitava 26 milioni di volumi di libri, quindi insomma un patrimonio sconfinato, ed è una bellissima struttura in uno stile architettonico tipicamente ottocentesco, che ricorda molto le architetture anche di San Pietroburgo, in particolare dell'Ermitage. E con questa nota, diciamo, di esotismo russo e di grande ammirazione per la bibliofilia russa, concludiamo la puntata. Io ringrazio moltissimo Marco Triolo. Marco Triolo, come puoi salutare gli ascoltatori?
Stay Russian.
E vai, mi raccomando. Ascoltateci, condividete, mettete il like alla pagina Facebook e mettete il like al profilo di Silvia Taracchini, che è la mia regista. Salutiamo anche Valerian e Stacy, che sono stati con noi e che ci hanno accompagnato. Volete dire qualcosa, ragazzi? Dite qualcosa?
Fate bravi.
Grazie, salutate anche tu, Stacy. Di qualcosa agli ascoltatori, agli studenti.
Nazdarovie.
Ecco, benissimo. Nazdarovie a tutti. Ciao.